Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola del Signore.
Gloria a te, Signore.
L'anno B si leggono brani del Vangelo di San Marco, ma in questa seconda domenica del tempo ordinario la liturgia ci propone questo bellissimo brano di San Giovanni Evangelista, un brano ricco di molteplici insegnamenti per la nostra vita di fede, un brano capace di purificare il nostro modo di vivere la fede, di cercare Dio, di provare a vivere la nostra esistenza in comunione con Lui. Evidentemente ci sono tantissime cose che io vorrei dirvi e proverò comunque a sintetizzare quelle che mi sembrano le cose più significative, più importanti. La prima è questa capacità dei discepoli di accogliere una indicazione, sebbene indiretta, di San Giovanni Evangelista. Giovanni è assieme a questi suoi due discepoli e, vedendo Gesù, sapendo che Gesù, che lui aveva battezzato, era il figlio di Dio, l'inviato, il Messia, forse Giovanni non sapeva nemmeno cosa volesse dire figlio di Dio, ma comunque sapeva sicuramente che era inviato di Dio per la salvezza del mondo. Ecco, allora lo indica ai suoi discepoli, a due dei suoi discepoli che erano con lui in quel momento. E questi due discepoli immediatamente abbandonano quello che era stato fino a quel momento il loro maestro, la loro guida, per accogliere Gesù. Noi potremmo anche sviluppare questo insegnamento cercando di mettere in evidenza come questa attività, questa funzione che ha svolto Giovanni Battista è la funzione della Chiesa ed è la funzione di ogni sacerdote, di ogni predicatore, cioè quella di indicare dov'è la salvezza. Sant'Agostino ha un'immagine bellissima, paragona San Giovanni Battista al suono e Gesù alla voce. Altro è il suono che veicola la voce, altro è la voce. Quindi noi che cosa dobbiamo fare per poter ricevere questa salvezza? E lasciarci guidare e accogliere le indicazioni che la Chiesa ci offre. La funzione della Chiesa è questa: indicare, ricordare, proporre Gesù come colui che toglie i peccati del mondo, il peccato del mondo, l'agnello di Dio. Qui non lo dice oggi, ma sappiamo che in un altro brano dopo dice colui che toglie il peccato del mondo. Ecco, carissimi, noi possiamo chiederci se abbiamo questa disponibilità ad accogliere in modo immediato, semplice, a modificare il nostro modo di vivere, la nostra fede, la nostra necessità, nel momento in cui riceviamo delle indicazioni che ci possono avvicinare ulteriormente alla verità. Ecco, la nostra vita di fede dovrebbe essere un continuo desiderio di essere accompagnati in questa indicazione. Noi lo sappiamo che Gesù è il Salvatore, ma non sappiamo tutto quello che è necessario per ricevere questa salvezza. Il discepolo è quindi colui che è docile, è obbediente. Ieri abbiamo ricordato questa caratteristica della docilità, della disponibilità, dell'apertura. Colui che vuole ricevere la salvezza di Dio, per prima cosa deve avere una capacità di ascolto, di accoglienza, deve avere una disponibilità immediata, la capacità repentina di cambiare. Qui non ci sono discussioni, domande teoretiche, richieste di dimostrazioni. Ecco l'agnello di Dio, poi li prendono e vanno, punto. La seconda cosa che può essere utile per la nostra vita di fede è la domanda che Gesù rivolge a questi due discepoli di Giovanni. Che cosa cercate? Potrebbe essere una domanda superflua, pleonastica. Cercheranno te, no? Che cosa cercate veramente venendomi dietro? I discepoli rispondono in modo strano. Dove abiti? La tua dottrina, la tua salvezza, il tuo aiuto. Dove abiti? Ma che cosa può essere il significato di questa espressione? Che cosa cerchiamo? Dove abiti? Che cos'è allora l'abitazione? Che cosa può essere? Evidentemente è una cosa simbolica. Che cos'è la casa di una persona? È la sua identità, dove lui abita, dove vive, la sua esistenza. Potrebbe voler dire cerchiamo di vivere con te. Vogliamo venire ad abitare con te. D'ora in poi vogliamo vivere la nostra vita assieme a te. Potrebbe essere questa la spiegazione, no? Poi ognuno di voi può magari elaborare, trovare altre cose, magari più profonde, più intelligenti. Però prima ancora del significato della domanda, è la domanda di Gesù, che cosa cercate? Io penso che per noi oggi potrebbe essere utile porci questa domanda. Ma noi, carissimi, che cosa stiamo cercando dal Signore? Che cosa cerchiamo veramente? Voi provate a chiedervelo. Cerchiamo un aiuto per la nostra fatica quotidiana, un sollievo per le nostre afflizioni, una guida per muoverci con sicurezza in questo mondo, dei criteri appunto che possano in qualche modo strutturare la realtà che è sempre, può essere anche problematica, può disorientare. Che cosa cerchiamo veramente da Lui? Cioè cerchiamo veramente di vivere la nostra vita assieme a Lui, in Sua compagnia? Nella nostra esistenza siamo pieni di affanni, di fatiche, di sofferenze, di dolori e abbiamo bisogno di tantissime cose. E il Signore non è che non ce le voglia dare queste cose. Però un giorno lui ha detto cercate prima di tutto il regno di Dio e il resto in sovrappiù vi sarà dato. Allora dobbiamo cercare di bilanciare, di capire se invece noi cerchiamo prima di tutto il superfluo e per ultimo forse il regno di Dio. Finché noi non cerchiamo il regno di Dio in modo prioritario, finché noi non siamo disponibili a subordinare tutto della nostra vita a questa ricerca del regno di Dio, faremo una gran fatica. Non è che tradiamo, non è che siamo cattivi, non è che il Signore ci rimprovera, perché noi tante volte viviamo la fede così, oddio, se non faccio questo, poi il Signore. Viviamo sempre nello schema, no? Matita blu e matita rossa. Non è questo il punto. Noi conosciamo solo questi schemi e quindi anche quando ci relazioniamo con Dio ci relazioniamo con questo schema. E anche noi nei nostri confronti adottiamo sempre questo schema. Sono stato bravo, sono stato cattivo. Il Signore viene a offrirci la possibilità di una esistenza nuova. Ci offre il suo regno. Ci offre la libertà dal peccato. Ci offre la capacità di diventare persone non solo che si impongono di non peccare, ma persone per le quali il peccato è una cosa che non esiste, capite? Cioè, deve sgorgare dal nostro cuore la spontaneità di fare solo il bene, di vivere solo nella verità, perché le altre cose non ci interessano. Il male non ci interessa, la menzogna non ci interessa, la cattiveria non ci interessa, il conflitto non ci interessa. Sono cose che non fanno parte della nostra natura. Questo è quello che Dio ci vuole donare. Gesù è venuto a togliere il peccato dal mondo, il peccato del mondo. Cosa cercate? Cerchiamo te, cerchiamo la tua dimora, cioè vogliamo vivere con te. Vogliamo vivere la nostra vita non da soli, ma con te. Vogliamo che tu sia la persona più importante della nostra famiglia. E il Signore non può che rispondere con queste parole: venite e vedrete. Cosa vuol dire venite e vedrete? Vuol dire che queste cose non sono cose che si apprendono nei libri. Queste cose sono cose che si apprendono come gli artisti trasmettevano ai discepoli la loro arte e vivevano assieme a loro. E così, se noi vogliamo essere cristiani, dobbiamo guardare Gesù, dobbiamo stare con Lui, e stare con Lui significa apprendere da Lui l'arte della vita, l'arte del vivere, perché la vita è un'attività artistica. Dico artistica perché è unica, è una sola, e che si realizza vivendo, facendo, operando, agendo, interagendo, operando continuamente. Ma siamo soli, io sono unico, non posso imparare da nessuno di voi, io devo vivere la mia vita. Luisa è unica, è solo lei, ci esiste solo lei. E ci sono delle cose che sono necessarie solo a lei. Certo, nella Chiesa ci sono delle cose che sono utili per tutti, come leggere il Vangelo. Ma come viverlo, come declinarlo nella nostra esistenza individuale, siamo solo noi. E difatti, questa pagina del Vangelo come si conclude? Si conclude con questo insegnamento. Andrea va da suo fratello e gli dice: abbiamo trovato il Messia, lo porta dal Messia e Gesù gli dice: tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa. E come mai non ha scelto Andrea a essere il primo degli apostoli, che era stato il primo a seguirlo? Perché Simone non era Andrea. Andrea era Andrea e Simone era Simone, punto. E perché Simone, Simone, Andrea, Andrea? Questa è la vita, Finché noi non impariamo questa lezione, vivremo sempre nel dolore. Perché io non sono Giulio e perché Giulio non è me? Perché io non sono Papa Francesco? Perché non sono Vescovo Mario? E poi è importante essere un altro? Chi è che vorrebbe essere un altro? Cioè, pensateci fino in fondo, ma veramente vorreste essere un altro? Penso che nessuno vorrebbe essere un altro, no? Per quanto possiamo percepire negativamente, per quanto possiamo pensare di essere brutti, poco intelligenti, però io non credo che ci sia qualcuno che in fondo, pensateci. Ma io vorrei veramente essere un altro. Sono sicuro che la risposta sarà no. E allora, se giustamente ognuno di voi vuole essere e vuole accogliere e accogliersi così com'è, e allora affidatevi al Signore che vuole condurre ognuno di voi alla propria pienezza. Come ha fatto con Simone, tu sarai chiamato Cefa, tu dovrai far questo, tu farai l'altro, tu andrai a morire in India, tu andrai a morire in Giappone, tu andrai a morire in Spagna, tu invece camperai fino a 100 anni. Questo è il mistero della vita, eh? Oggi il Vangelo ci invita a riflettere su che cosa stiamo cercando del Signore e se possiamo rispondere anche noi come loro: dove abiti Gesù? Venite e vedrete.